No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Nuova scoppiettante puntata di Hollywood Party. Nell'etere sta per diffondersi la voce di Alessandro Boschi.
E si è già diffusa quello di Steve Della Casa. Anzi, devo dire, è stato un inizio soft. Dopo che ieri ti ho detto che andavi in bicicletta con le rotelline, pensavo tu mi dessi una staffilata sulle reni.
La trasmissione è lunga, tutto può succedere nel corso di questi 45 minuti, nei quali parleremo di un grandissimo attore cubano, di un grandissimo attore italiano e di un grandissimo documentario. Beh, quindi sarà un programma veramente ricco. Se volete comunicare con noi potete farlo attraverso Facebook e Twitter, che ci vedono attivi, perché sui social noi siamo delle vere e proprie bestie nell'attività quotidiana.
Sì, degli animali.
Ma abbiamo anche la possibilità di ricevere i vostri SMS e WhatsApp al 335 56 34 296, e questo è un numero da tenere ben presente perché è la maniera più rapida per comunicare con noi. Abbiamo delle notizie,
diciamo anche che c'è anche un sito, c'è l'applicazione Rai, certo, Play Radio, dalla quale potete scaricare le puntate, anche quella che sta andando in onda, sarà online poco dopo il termine. Le notizie, io ho una notizia che riguarda Jeff Bridges, che al Golden Globe prenderà il premio Cecil B. DeMille. Jeff Bridges è un premio importante anche perché Jeff Bridges è protagonista del film Grande Lebowski, che sta andando molto bene sul nostro podcast. La notizia invece importante è quella che riguarda Teleton, come sostenere Teleton, che naturalmente la ricerca Teleton è per la cura delle malattie genetiche rare. Ci sono tre modi. Intanto il 15, il 16 e il 22 dicembre nelle piazze italiane si possono comprare i cuori di cioccolato. Poi il secondo modo la possiamo sostenere praticamente donando 2 euro con un SMS al 45510, oppure terzo modo donando da 10 a 5 euro chiamando dal telefono fisso sempre al 45510.
Ho anch'io qualche notiziuola sparsa. Serena Rossi interpreta Mia Martini, il film, la fiction si chiama Io sono Mia, è fatta per la televisione, la diretta Riccardo Donna. Andrà in onda poi su Rai 1 e Rai Play a febbraio, ma uscirà al cinema il 14, 15 e 16 gennaio per ricordare Mia Martini.
Ma c'era anche un altro film, Io sono Mia, mi pare, vero? Con la...
Sì,
era Schneider.
Sì, di Erminia Balducci, credo, no?
Sì, temo sì, di sì.
Un film del periodo femminista degli anni 70. Diamo il benvenuto al nostro ospite in studio di oggi, che è Giuseppe Sansonna. Ciao Giuseppe.
Ciao,
benvenuto.
È un nome che spesso colleghiamo a quello di Thomas Biglia, perché ha lavorato molto, anche stasera di quello parleremo, ma Giuseppe Sansonna è anche una delle colonne di Fuori Orario, insomma, è un cinefilo duro, puro, estremo, come vi dimostrerà tra poco. Allora, tutto questo però dopo il quiz, l'ho fatto io.
Bene, allora io darò il numero. Per rispondere al quiz dovete telefonare al numero verde che è 800 050 333.
In questo film inglesi e americani non si amano.
Squawk,
Buon compleanno a Keith Richards, un ragazzo di 75 anni. Questo è un disco che ha fatto da solo, senza gli altri Rolling Stones. Questo brano che abbiamo sentito si chiama Nothing on Me.
E completamente da solo, anche se in realtà in compagnia di Thomas Milian, è stato realizzato da Giuseppe Sansonna questo interessante cofanetto di Cuban Hamlet, che già dal titolo è ti sei preso un bel impegno, ma soprattutto ti sei preso un impegno enorme con il sottotitolo, che è Storia di Thomas Milian. Come nasce questa idea e soprattutto questo prodotto che insomma si assume delle grosse responsabilità?
The Cuban Hamlet era il modo in cui Thomas si autodefiniva, prendendo spunto da un'idea di Citto Masetti quando fecero Gli Indifferenti, che era un po' una riproposizione moraviana, se vogliamo, dell'Amleto. Masetti lo ribattezzò l'Amleto cubano e Thomas gli rimase in testa, anche perché Citto Masetti sapeva dei trascorsi familiari di Thomas e quindi di questo spettro del padre. Poi forse ne parleremo più avanti, quindi c'era questo incombere su questa figura esile, pallida, appunto, che era il Michele degli Indifferenti ai tempi di quel film. E questa definizione è rimasta tatuata addosso a Thomas e l'è portata dietro per tutta la vita.
Sì, ma quanto tempo hai trascorso insieme a Thomas? E di solito in queste situazioni ci sono anche delle cose che è difficile trasmettere nei cofanetti o nei DVD. Questo è un cofanetto che è composto da un libro e da un DVD. Però di solito delle cose rimangono fuori perché forse hanno a che fare molto con il nostro intimo, ma magari non sono particolarmente condivisibili.
Ma io parto da un presupposto. Si era creata un'amicizia con Thomas già l'anno prima e io mi ero accorto che Thomas aveva passato la sua esistenza a tessere e ritessere il romanzo orale di se stesso. Viveva nel perimetro linguistico di Thomas Milian, gli piaceva, aveva questi libri a casa a Miami, anche in celofanati, cioè, un libro non legge altri libri, io sono il mio libro. Allora io volevo provare, però lo vedevo lì a Miami, sprofondato nel suo divano nei giorni in cui ci siamo visti lì all'inizio del 2013, che ascoltava la serie alla radio cubana. E allora ho pensato, qui per fare un documentario su di lui, con lui, bisogna riportarlo all'origine, alla fonte della sua tessitura orale di se stesso, proprio a quell'Havana che ha lasciato nel 1956. E quindi da lì è nata l'idea, c'era una forte sintonia umana, c'era un'amicizia e siamo partiti.
Senti, Giuseppe Sanson, The Cuban Hamlet è uno spaccato straordinario di Thomas Milian, di questo personaggio che veramente ha tante sfaccettature, tanti lati nascosti, tante cose da scoprire. Tra l'altro possiamo anche contribuire noi un pochettino a farlo conoscere. Se andate tra poco sull'home page del nostro sito, trovate la puntata del 18 ottobre 2014, dalla Festa del Cinema di Roma. Sì. Facemmo una monografica di Thomas Milian e tra l'altro tu eri presente in quell'occasione. Fu una puntata molto bella, lui disse delle cose molto belle e molto interessanti. Allora, nel libro e anche nel DVD appaiono degli aspetti che magari uno non si aspetta, per l'appunto, giocando con le parole. Per esempio, che lui a un certo punto vende a Rai 3, a Enrico Ghezzi, fa vendere delle sue poesie per dare una mano a Rocky, che sarebbe il figlio che lui ha avuto per tutto il tempo in cui faceva Monnezza, no? Era il figlio che cresce proprio con
Paco
lui,
Fabbrini,
sì. Paco Fabbrini. Oppure sembra in contrasto questa generosità col fatto che era l'attore più famelico di quella pubblicità occulta che allora non si poteva fare ma si faceva lo stesso, e quindi, senza fare nomi, però il whisky, l'acqua minerale e il Fernet erano tre elementi che lui pubblicizzava molto, forse più di altri. Allora, Thomas Milian era un po' tutto, era tutto il contrario di tutto.
Era un personaggio fortemente contraddittorio, una persona però di grande sensibilità, che sulla sua pelle fragile aveva indossato mille maschere, questo era anche un po' il fascino. Il rapporto con i soldi, per lui i soldi erano una forma di amore. A me piace pensare che lui desse schiaffi a bombolo per comprarsi i burri e le opere della pop art con cui affollare quella bellissima casa che aveva alla fine di via Orsini, che sfocia poi in Piazza della Libertà. Si vede ancora quel palazzetto meraviglioso, gli aveva affittato due appartamenti lì dentro e li affollava di queste opere d'arte.
Beh, del resto il personaggio di Monnezza diceva al suo sceneggiatore che nasceva da Andy Warhol, no?
In qualche modo c'è un cortocircuito, sì, che ci porta al di qua e al di là dell'oceano costante in Thomas, però è la polidericità delle maschere e delle vite.
E l'opulenza è anche riportata in un episodio curioso in cui Thomas, che tra l'altro è nella quarta di copertina, dove dice: il compito segreto di Gabriel García Márquez nel 74 era riportarmi a Cuba. Quindi lui vive questo dubbio, questo dilemma, tornare oppure no, per interpretare Che Guevara, se non sbaglio, e lui da questo dilemma esce consultando un saggio. Questo saggio era Quinto Gambi, personaggio straordinario al quale lui veramente si ispirava, era molto simile a lui fisicamente. In più aveva i capelli, Thomas purtroppo questo era un suo grande cruccio, non ne aveva tanti e spesso era costretto ad indossare una parrucca. Ma l'episodio di García Márquez credo valga la pena di essere raccontato.
Sì, sì, lui me lo raccontò appunto, cioè García Márquez lo vede sul set di Squadra Volante di Stelvio Massi, bellissimo, con questi baffoni dove fa il commissario, e lo vuole per fare Che Guevara, però Thomas era nel pieno dei film appunto di Massi, di Lenzi, era un commissario, si preparava a diventare Ermonnezza. Estraniarsi da quella cinicità anche un po' crepuscolare e buttarsi sugli altipiani appunto colombiani per fare Che Guevara non gli sarebbe convenuto, si sarebbero dimenticati di me, dicevami. E quindi, però mi sono consultato prima di rifiutare García Márquez, perché lui avrebbe voluto fare Buendía poi in Cent'anni di solitudine, che era il suo libro preferito, quindi me volevo tenere buono García Márquez, mi disse. Comunque però, cioè, fra Quinto e García Márquez palleggiavano i suoi due mondi interiori, ecco. Alla fine ha vinto Quinto Gambi, il pesciarolo di Tormarancia, saggio.
Allora, da The Cuban Hamlet di Giuseppe Sansón ascoltiamo un brano in cui lui parla di suo padre, del rapporto difficile e della fine tragica di suo padre.
La vita che io mi porto dentro nasce qui, nasce con lo sparo di mio padre. Quello sparo può servire anche per l'inizio di una corsa, di una gara di corsa. E lo sparo che danno in quel momento fu così per me. Quando io vidi mio padre che aprì la mampara e vidi mio padre con la pistola qua che si sparò, io mi sentii il protagonista di un film, perché mi piaceva molto il cinema. Vedevo i film di Humphrey Bogart, io diventavo Humphrey Bogart qui, mi mettevo dietro delle porte con la mano così, come se fosse una pistola, per ammazzare mia nonna quando passava.
Ai, ai, ai.
Anyway.
Ma per quello ti tagliasti anche qua?
No, era una cazzata che feci io, piccolo. Allora, come io vedevo che Humphrey Bogart ogni tanto c'aveva un scerotto qua, per me, a me piaceva, dico, perché lui sì e io no.
Ecco, sembra quasi una scena di Arma letale quando i protagonisti si confrontano con le ferite. Non so se tu ne avessi da mostrare. Comunque, è evidente che Thomas Millan era comunque un bambino ferito. Non c'è dubbio, perché assistere al suicidio del padre, proprio imposto dal padre, è una forma di violenza fortissima. E questo, tra l'altro, mi fa venire in mente un parallelo curioso. Tu hai fatto anche un ottimo lavoro su Carmelo Bene. Questi due personaggi così distanti poi in realtà invece sono accomunati da una grande sensibilità interiore.
Ah, sicuramente, poi sono stati degli irregolari che rispetto ai contesti di riferimento hanno scardinato un po' in qualche modo le regole. Carmelo Bene è ipercolto. Thomas non era colto, ma era di una sensibilità medianica, era in grado di leggere dentro davvero, anche dai toni di voce che noi ci sentivamo in queste telefonate oceaniche, e lui captava se avevo momenti di distrazione da lui, cioè no, non mi stai seguendo, devi stare sempre in sintonia con lui e sempre nel mondo di Thomas Millan. Però era capace anche di grande generosità, spessissimo lo era. Ecco, i soldi, volevo riferirmi ancora a prima, comunque lui poi li dava anche, cioè non gli interessava poi tenerli, era un modo, mettere i cachet alti coi produttori, era un modo di farsi tributare amore, vuol dire che il pubblico mi ama, questo era una sua disperata necessità, le maschere popolari che indossava erano proprio quello, la spinta interiore arrivava da lì.
Ecco, le maschere popolari sono quelle che ancora oggi conosciamo di più, i suoi western, i suoi film polizieschi, però nella tua opera, Giuseppe Sansón, in The Cuban Hamlet, si parla molto anche dei rapporti che lui ha avuto per esempio con Luchino Visconti prima e con Michelangelo Antonioni poi, insomma, ha lavorato anche con, hai citato prima Cito Maselli, ha lavorato con alcuni dei grandi nomi anche del cinema italiano, e questo non è che lo negasse, lo mettesse tra parentesi.
No, è stato il periodo Cristaldi, lui era sotto contratto con la Vides, lui arriva qui appunto portato da Menotti al Festival di Spoleto, poi Bolognini si innamora in tutti i sensi un po' di lui, lo porta a fare La Notte Brava, poi Il Bell'Antonio, cioè lui precipita in un doppio cortocircuito dall'Havana all'Actor Studio, al fianco di Mastroianni, della Cardinale e poi di Romy Schneider, insomma c'è tutto questo. Lui non ha mai negato, lo colpiva che Visconti, ipercomunista, vivesse come quelli che venivano fucilati da Castro, e lui si era lasciato le spalle, però lo lasciava un po' spiazzato da bambino, appunto, qual era.
Sentiamo allora il suo racconto sul periodo in cui frequentava, appunto, il periodo in cui Thomas Millian frequentava l'Actor Studio.
Quando io sono andato a fare il primo esame per la mia prima audizione all'Actor Studio, la scuola di Marlon Brando, James Dean, Montgomery Clift, eccetera, eccetera, come si permette questo qua, questo cubano appena sceso di una palma di cocco, andare all'Actor Studio, al tempio degli attori dell'epoca? Oh, fece l'audizione. Il 18 dicembre io ero nell'ufficio dove facevo il fattorino e ricevo una chiamata di una certa Martha Wadsworth che mi disse: Tommy, c'ho un fantastico Christmas present per te, for you. Sei stato ammesso, te e una ragazza, come gli unici due aspiranti a essere membri dell'Actor Studio, quest'anno, 1957, e mi sono trovato il mestiere perfetto per vivere. C'è un signore molto intelligente, che chiamano sceneggiatore, che si scrive tutta una storia di tutti i tipi, e ho fatto in cinema tutti i tipi. E cercando, come nell'Actor Studio, Stanislavski, che è la tecnica che si fa, è non recitare, perché recitare vuol dire ingannare, diventa il personaggio. Sei come personaggio. È quello che era proprio fatto per me, questa cosa, che mi aiutava a vivere, a campare.
Il gong ci porta al secondo indizio, il numero è 800 050 333.
Ricordatevi che il quarto indizio è sulla pagina Facebook, mentre il secondo indizio vi dice che in questo film si scava una galleria. Intanto stanno arrivando al 335-5634-296 dei messaggi su Thomas Millian, però prima vorrei salutare Lorenzo di 7 anni che ha scaricato con suo papà Ritorno al Futuro al cinema, alla radio, gli piace molto e ci chiede se un giorno o l'altro faremo anche Titanic. Beh, Titanic, la tentazione c'è, il problema, Lorenzo, è che è un film molto lungo, sì. Noi abbiamo 1:10 per il cinema, alla radio, è un po' difficile comprimerlo, però insomma nulla è impossibile.
Mi meraviglio che tu non abbia detto sarà un'impresa titanica, poi comunque... C'è un altro messaggio. Sentire la sua voce meravigliosa, si riferisce a Thomas Millian, che già di suo è un film. Tra l'altro, se non sbaglio, è Delitto al ristorante cinese, è proprio lui che doppia se stesso, vero? Di solito era Ferruccio Amendola. Si sente sempre più forte la sua mancanza. Poi c'è una domanda: mi piacerebbe sapere com'è andata sul set di Te Pepa con Wells, un altro bel caratterino. Stefano da Milano.
Beh sì, con Wells che veniva, ecco, si incrociavano due mondi. Wells l'aveva voluto proprio lui, perché gli avevano detto: scegliti il partner, l'antagonista, così non ci rompi le scatole dopo i produttori, sapendo che era una mina vagante in quegli anni 60 totale. E lui ha scelto proprio questo panzone bollito, quello che era una sorta di panzone bollito per i produttori dell'epoca. E dice: ma perché ha scelto proprio lui? Cioè, vabbè, forse voleva anche un po' primeggiare su questa, sapeva di essere uno che aveva davanti un colosso della storia del cinema, e quindi gli va sul set e gli dice: signor Wells, dove mi metto per aiutarla nei primi piani? Cioè, mettiti dove vuoi, basta che non veda la tua faccia, no? E poi a cena gli ha detto: vedi Thomas, io sono anche un regista, quindi so dove guardare all'interno dell'inquadratura. Però poi la cosa memorabile di quel set è che Wells se ne scappò via con una quantità di pellicola smisurata all'improvviso.
Sappiamo che Wells lo faceva spesso sui set, perché aveva tanti progetti che ha disseminato un po' in tutta la vita, e quei furti servivano a mandarne avanti di qualche pezzetto qualcuno. Thomas Millian, come dicevamo prima, ha fatto anche cinema d'autore, ma è anche noto soprattutto per i western, per i film polizieschi. Negli ultimi anni è riapparso un po' di volte al cinema. Secondo te perché l'ha fatto? Per esempio ha fatto un paio di parti in film
anche
americani.
Anche Traffic, no? Dove tra l'altro c'è un episodio curioso legato a Benicio del Toro, se non sbaglio, Giuseppe.
Sì, no, Traffic è stato il suo, no, lui è stata la sua voglia di rinascere. Lui si è sfilato dalla tuta del Monnezza, dalla parrucca che aveva addosso, e ha visto che il cinema italiano è in profonda decadenza a metà degli anni Ottanta, ed è andato a cercare una nuova fortuna, quell'ingresso a Hollywood che aveva provato all'inizio degli anni 50 con l'Actor Studio. Ed è riuscito a accedere in fondo al set di Soderbergh in un ruolo di rilievo, sì, in Traffic. Era molto orgoglioso di questo, finalmente poteva parlare con la sua voce, no?
E anche fa vedere la sua testa.
Fa vedere la sua testa calva alla Curze, al Cuore di Tenebra, e sentire appunto Benicio del Toro che dice: bravo Cuciglio, alla fine della ripresa, alla fine della scena insieme, che lo ha commosso. Ecco, Thomas era capace di captare ed evocare questa
scena. È la certificazione della grandezza di Thomas, che forse è vero, ha lambito forse il cinema d'autore, però secondo me invece ha avuto anche una parte importante. Infatti a volte non si capisce come lui venga definito comunque un attore così di seconda categoria, quando invece non lo è affatto. Anzi, secondo me il fatto di spaziare tra più generi ne decreta ulteriormente la grandezza.
Ah, sicuramente, no? Ma poi lui mi piaceva fare. Lui in realtà mi ha detto una volta una cosa incredibile: ha detto, sai che a me non piacciono per niente i western e i polizieschi. Poi i western e i polizieschi sono il genere che mi piace di meno da spettatore. Il suo regista preferito era Germi. Lui aveva fatto Il provino per Sedotta e Abbandonata, poi avevano scelto Puglisi, che era
in effetti più adatto,
sì, perché era anche troppo bello per quel, sì, ruolo lì, però questa gli era rimasta sul cuore, questo problema, e poi aveva fatto giorno per giorno disperatamente con l'aiuto di Germi, che è uno dei film che invece considerava
Alfredo Giannetti,
Alfredo,
no?
Giannetti, sì, e che considerava uno dei film della sua vita, dove faceva lo schizofrenico grave ed aveva un ruolo veramente da Oscar, perché lì c'era proprio veramente l'Actor Studio, il penetrare dentro questo ruolo perfettamente, quindi di questo ragazzo problematico.
Uno dei grandi esordi degli anni 60, giorno per giorno disperatamente, sì, un film da scoprire, da riscoprire assolutamente. Allora, Giuseppe Sansonna, The Cuban Hamlet, storia di Thomas Millian, Timia editore, non vedo il prezzo, ma forse me lo sai dire.
20 euro.
Fai tu uno spot, una pubblicità occulta, e neanche tanto occulta.
Come farebbe Thomas.
Come farebbe Thomas.
Il peggiore di tutti i poemi Manfredi, come diceva Moretti, sì, no, quando parlava delle...
Sì, però non è vero.
No, Thomas secondo me gli piaceva
moltissimo. Nel senso che anche Mastroianni, anche, sì, Sordi si dice...
Anche Tognazzi. Addirittura c'è una scena di Primo amore di Risi in cui entra proprio in un tabaccaio proprio apposta, una scena lunghissima.
Però Thomas Millian, credo sia Squadra antitruffa, quando
a
dice no, allora è l'altro, squadra antigangster, non lo so, quando dice beviti l'acqua peio ti sentirai meglio, credo che sia il massimo della pubblicità occulta, sì, che si possa fare.
Quindi il regalo di Natale ideale è The Cuban Hamlet, il cofanetto, insomma, di Mia Edizione.
E se lo dice Giuseppe Sansonna non ci si può che credere.
Ti salutiamo con un'altra clip. Ciao Giuseppe.
Il duende è una cosa che io ho, che gli americani in cinema. James Dean aveva duende, Marlon Brando aveva duende, Montgomery Clift aveva duende. Il duende viene dagli occhi, che lo spirito della persona che viene dagli occhi, dal sentimento interno, si legge qui. Il rimpianto è che avrei voluto essere più normale, e quello è un rimpianto, perché la vita mi sarebbe stata molto più facile. Io ho portato la mia stranezza con dignità, anche con simpatia, e non rido di me, però faccio che la gente rida con me, senza ridere io. Ma nel fondo c'è un flirt tra me, i miei problemi e il pubblico. E ho usato sempre quello per ricevere amore, per ricevere stima, per ricevere applauso. È tipo una puttana. Ecco. Io non ho fatto scelte, io mi sono fatto scegliere. Per quello che ti dico, puttana, perché avevo bisogno di lavorare, avevo bisogno di soldi, sempre i soldi per poter fare il prossimo film, e per poter stare in Italia, mi costava caro tutto. Allora niente, ero lì tipo...
E adesso sappiamo anche che cosa è il duende. come abbiamo sentito in questa clip tratta da The Human Hamlet. Dopo il secondo gong, il primo l'abbiamo sentito, ora vi darò il numero e poi Steve vi darà gli indizi rimanenti. Dopo il gong andrà in onda Sora Rosa, lo diciamo perché è legata allo spazio che è appena terminato, ed Antonella Venditti, ed è una canzone interpretata per un film interpretato da Thomas Milian, La banda del Gobbo.
Allora, gli indizi li ricapitoliamo tutti. Allora, il primo indizio diceva che in questo film inglesi e americani non si amano, il secondo indizio diceva che in questo film si scava una galleria. L'indizio che avete trovato sulla nostra pagina Facebook dice che la protagonista di questo film diventerà famosa, mentre il terzo indizio, quello decisivo, dice che in questo film l'interprete canta bene.
Me ne vado via, c'ho il cuore a pezzi per la vergogna di questa terra che non m'aiuta mai, di questa gente che te sputa in faccia, che non ha mai preso in mano, che si distingue per una cravatta. Me ne voglio andare da sto paese marcio che c'ha i buchi al posto del cervello, sull'ossa di chi soffre, che pensa solo al posto che può perdere.
E allora Antonello Venditti, Sora Rosa dalla banda del Gobbo. Adesso noi ci spostiamo a Spilimbergo perché, come i nostri ascoltatori sanno bene, lì si svolge d'estate il Festival Le Giornate della Luce, dedicato agli autori della fotografia, che ha anche, diciamo, una sua parentesi invernale che si chiama Luce d'Inverno. Vengono presentati dei film presentati da alcuni grossi e importanti nomi del cinema. Allora, questa sera, martedì 18, al Cinema Miotto di Spilimbergo, un cinema eroico che ha appena riaperto proprio grazie anche all'attività delle Giornate della Luce, c'è il film La Terra dell'Abbastanza, un film di cui abbiamo parlato lungamente qui in radio, sì, uno dei casi di quest'anno del cinema italiano di quest'anno. Nel film c'è anche Luca Zingaretti, e Luca Zingaretti è proprio colui che questa sera presenterà il film. Ciao Luca!
Ciao.
Ciao Steve, ciao a tutti quanti, buonasera a tutti.
Allora, stasera devi fare il critico, non il commissario sì. E nemmeno il malavitoso come fai in La Terra dell'Abbastanza. Quindi
sarà difficile.
No, sono convinto che sia molto più difficile fare bene il commissario o il malavitoso. Allora, che cosa ti ha colpito in particolare della Terra dell'Abbastanza? Puoi anticipare ai nostri ascoltatori cosa sentiranno stasera gli spettatori che convergono sul Cinema Miotto di Spilimbergo?
Ma certo, ti spero siano tanti. Dunque, innanzitutto devo dire che Fabio D'Innocenzo era un ragazzo che veniva da me da qualche anno a propormi dei testi, ed erano tutti molto interessanti, anche se forse i primi testi che mi ha proposto erano dei testi un po' troppo, diciamo, bui. A un certo punto è tornato insieme al gemello Damiano D'Innocenzo a propormi questa Terra dell'Abbastanza, che è una storia molto semplice: due persone, amici, che vivono a Roma in una periferia romana, frequentano una scuola alberghiera. A un certo punto, una sera, che cosa succede? Con la loro utilitaria investono un uomo e scappano senza prestare di soccorso, sensi di colpa. A un certo punto decidono di andare dal padre di uno dei due, e il padre di uno dei due gli sconsiglia di andare dalla polizia, gli dice: ma dormite qua, state qui e non dite niente a nessuno. Il giorno dopo sempre questo padre scoprirà che in realtà questa, diciamo, questi, i due ragazzi uccidendo quest'uomo hanno fatto un piacere al boss locale, perché questo signore che è stato ucciso, che è stato investito, era un pentito che stava dando fastidio al clan locale. E da lì parte tutta una storia che porterà i nostri due ragazzi, interpretati, devo dire, magnificamente da due giovani attori che si chiamano Andrea Carpenzano e Matteo Olivetti, di cui credo che sentiremo di nuovo, certo, presto parlare molto bene. Dicevo, questi due protagonisti, per questi due protagonisti sarà una discesa negli inferi, ma non tanto e non solo perché come dire, diventeranno due malavitosi come siamo abituati un po' a pensarli, soprattutto pensiamo a questi, ai film che sono stati scritti o a serie televisive che sono state scritte in Italia negli ultimi anni, cioè a dire di ragazzi che scelgono consapevolmente di dedicarsi alla malavita o di sposare quel tipo di causa là, ma quanto piuttosto per una sorta di amoralità, una sorta di incapacità di distinguere il bene dal male. E credo che sia proprio in questo raccontare questi due giovani, senza dar loro un giudizio morale dal punto di vista dell'autore e del regista che racconta, uno dei meriti di questo film.
In particolare hai fatto riferimento ai due protagonisti, Andrea Carpenzano era anche protagonista del film di Francesco Bruni Tutto quello che vuoi, dove dà un'altra prova straordinaria. Ecco, Luca Zingaretti, una domanda: farsi dirigere, anche se tu già li conoscevi come ci hai appena raccontato, farsi dirigere proprio sul set, anche un ruolo abbastanza sgradevole come quello che ti è stato assegnato, com'è con questi due ragazzi? Com'è stato? Nel senso, avevano abbastanza le idee chiare? Hai dovuto dargli una mano?
No, io posso dire che avevano assolutamente le idee chiare, poi magari gli ho dato una mano, nel senso che hanno accettato una mia collaborazione, mi sono stati a sentire, perché poi magari il come mettere in pratica le loro idee, quantomeno sul mio personaggio, diciamo che ho contribuito, certo, dicendo: senti, io farei in questo senso, che dici se sviluppiamo più questa cosa piuttosto che quest'altra, come lo vuoi questa cosa, ecco, allora io se tu la vuoi così la farei così, che dici? Che devo dire che è un po' un modo di collaborazione tra attore e regista, che è quello che io preferisco. Ecco, sia Damiano che Fabio, pur essendo, certo, molto giovani, hanno l'intelligenza, devo dire anche l'umiltà, cosa ahimè di questi tempi rara, di ascoltare quantomeno chi gli sta davanti.
Ecco, Luca Zingaretti, allora, una domanda, diciamo, appunto, non da critico ma da, insomma, sì, da spettatore, ma tu, Luca Zingaretti, ti diverti di più a fare i ruoli di buono o i ruoli di cattivo? Perché io una mezza idea ce l'ho, ma però vorrei sapere, no, al di là, insomma, dell'importo che il ruolo sia ben definito, che i dialoghi siano scritti bene, dovendo scegliere con la pistola alla tempia un ruolo di buono o un ruolo di cattivo, quale scegli?
Ma guarda, oddio, è difficile questa domanda, perché io ho cominciato, fatto in teatro, ho cominciato facendo i cattivi, sono stato per 4 anni invaso da cattivi senza speranza, poi sai, essendo come dire, calvo e con la testa rasata, poi a un certo punto ho cominciato solo a fare buoni ed eroi, adesso dopo credo 15-20 anni di buoni ed eroi mi toccherà tornare sui cattivi.
Certo, va bene. Però Nadia qui al 335-5634-296 dice: uno dei film più belli che ho visto quest'anno è Zingaretti quando fa cattivo, è molto più figo.
Allora,
quindi
allora,
a questo
Luca,
punto, per accontentare Nadia dovrei fare
il cattivo.
Va bene.
Ma ben vengo, vanno molto di moda questo periodo.
Allora ti lasciamo al Cinema Miotto di Spillimbergo,
sì,
dove
ecco,
questa
voglio
sera
dire anche che io, oltre a celebrare questo film di questi due giovani autori promettenti, mi fa piacere venire anche a celebrare, se non la riapertura, il rifacimento di questo cinema, perché,
certo,
ogni cinema che apre o che viene rimessa a nuovo deve essere una festa per noi che facciamo questo mestiere. Chiamiamo il cinema.
Sono d'accordissimo, infatti la cosa importante che ha fatto il Festival Le Giornate della Luce è proprio quella di contribuire con la sua attività anche al fatto che questo cinema riaprisse.
I film ci sono, bisogna farli vedere.
E questo,
esatto,
è molto importante. Grazie Luca Zingaretti, ti salutiamo,
ciao,
proprio con un brano dalla Terra dell'Abbastanza che ai nostri ascoltatori, anche a Maurizio di Genova, è piaciuto molto. Grazie Luca, ciao.
Ciao, saluto a tutti.
Ciao.
Se posso sapere che è successo, che so qui faccio?
Beh. Ho investito uno, va.
Hai investito uno che ha la macchina? Ma quando?
con eh? 20? Quando è?
Mezz'ora fa. Oh. Stiamo calmi, mettetevi a sedere. Siedete. Oh, sedete. Stiamo calmi. Va visto nessuno?
No.
Non c'era nessuno, non va visto nessuno?
Nessuno, non c'è stato nessuno.
A me com'è andata? Che avete fatto?
Mi siete fermati? A me com'è andata? Mi è uscito questo, io non ho visto, ho preso, ho sentito solo da per botto.
Siete scappati?
Siamo andati avanti.
Siamo andati avanti, siete scappati! A quanto andavate?
A 90.
Dove è successo?
Campo sportivo.
Non ho capito bene, urla, parla, oh!
Campo sportivo.
Colpa vostra?
No.
Dite ma la verità, vi aiuto lo stesso, è colpa vostra?
Vuoi dirlo? Manco stavamo qua.
E certo, dove stai? Chissà dove stavo. Mica stava qua lui. Avete investito una persona, mica sono pizze e fighi, eh? Oh! Se vanno sgamato dove state voi? Ci stavate voi, mica ci stavo io. A parte se ci stavo io non succedeva perché io so guidare. Voi sapete guidare, te non sa guidare. Questo non sa guidare, ti ho detto mille volte, questo c'è una che sa guidare.
Usare le parole usate dal nostro regista Max Bonomo, un gruppo sconosciuto ma fenomenale. Questi sono gli Akron Family, la canzone si intitola River. E perché abbiamo scelto una canzone con questo titolo, River?
River, perché adesso parliamo appunto di un documentario molto interessante, molto curioso e molto estremo. Si intitola Sentieri di Fiume, lo ha diretto Alberto Sacchero, che dovremmo avere in linea. Alberto, ci sei?
Ciao Steve, sì, ci sono. Ciao.
Allora, Alberto Sacchero in 2 settimane si è fatto 650 chilometri in canoa da solo, partendo da Torino e andando fino a Venezia. Non solo, non gli bastava tutto questo, si è anche filmato da solo, ha filmato il suo viaggio, le difficoltà che ha avuto, le tante persone stupende e anche meno stupende che ha incontrato, un punto di vista veramente inedito, perché il grande fiume Po, come sappiamo, è stato raccontato da tantissimi registi, uno tra tutti Rossellini, insomma, ma poi molti altri, però mai nessuna immagine veniva dal centro del fiume, dove tu invece pagaiavi come un matto. Allora, vorrei sapere se è nata prima l'idea di andare fino a Venezia in canoa o se è nata prima l'idea di filmare questo viaggio e di farne un documentario.
No, buonasera a tutti, innanzitutto ciao Steve, no, è nata prima l'idea di andare a Venezia in canoa, perché io ho sempre navigato il fiume a Torino, andavo su e giù, Torino è molto bello dal fiume, però ho detto, però forse è arrivato ad andare più in giù, quindi è arrivata l'idea di fare tutta la Torino-Venezia in canoa, e visto che fotografata non mi sembrava abbastanza, perché avevo già realizzato delle immagini fotografiche dalla canoa.
Sì, perché poi tu fai il fotografo, questo va detto.
Esatto, io sono fotografo e questo è il mio primo lavoro da videomaker, diciamo. Ho deciso che la ripresa sarebbe stata, e soprattutto l'audio del fiume, oltre alla ripresa, sarebbe stata molto meglio che la fotografia.
E questo, quindi è nato così. Beh, insomma, tu nel film sono già arrivati dei messaggi per te. È arrivato un messaggio di un certo Giuseppe che dice: ciao Sacchiero, ci vediamo da secondo. Non so cosa voglia, non so cosa voglio dire. Però volevo invece chiederti che tu ci raccontassi un po' i personaggi. Tu incontri il re del fiume, incontri veramente tante persone diverse, insomma, che hanno però trovato un loro equilibrio proprio vivendo a stretto contatto col fiume Po.
Sì, io ho avuto la fortuna di incontrare alcuni personaggi che passano praticamente quasi tutto l'anno in riva al Po, a parte le giornate veramente brutte, quelle invernali, con la neve e il diluvio, tipo il signor Tony a Torino, il re del Po a Boretto Po, il fratello del re del Po, il paesino successivo a Boretto Po, e questi personaggi sono personaggi abbastanza particolari, che vivono sul fiume, lo vivono veramente, e dal film si vede in che modo vivono, quindi sono molto attaccati al fiume, sono molto ecologisti tra virgolette, sono molto ospitali verso chi arriva in canoa da lontano. A me hanno steso sempre il tappeto rosso, soprattutto perché ero da solo, non ero un gruppo, ma essendo da solo a maggior ragione mi invitavano in casa a mangiare, a dormire, insomma a passare la giornata, la nottata più che la giornata, e poi ripartire il mattino successivo.
Alberto Sacchiero, hai altre discese o risalite in programma?
Ho una discesa in programma la primavera prossima, però è tutta ancora in fase progettuale, quindi per scaramanzia non ne parlo ancora, però mi piacerebbe fare un altro grande fiume europeo, un po' alla mia maniera, un po' come ho fatto il Po da Torino fino a Venezia, e in primavera, se tutto va bene, cercherò di fare un lavoro di video anche su questo.
Allora, Alberto Sacchiero, resta qui con noi, perché adesso ascoltiamo un breve brano, un prossimamente dal tuo film Sentieri di Fiume, e poi ne parliamo ancora un attimo.
Ok.
Trampolino del re del Po,
perché c'è tutto il cervello che è memorizzato.
Ecco il tuffo del re del Po.
Il mare sta richiamando l'acqua del fiume.
E la musica che si sentiva in questo trailer di Sentieri di Fiume era una musica, una colonna sonora originale di Francesco Partipilo e Giacomo Cornelio, che è una musica davvero molto suggestiva ed evocativa.
Allora, Alberto Sacchiero, dov'è che se uno volesse vederlo Sentieri di Fiume, come può fare per acquistarne una copia?
Sentieri di Fiume è da poco disponibile su una piattaforma online che si chiama OpenDVB, distribuzione dal basso, Domodossola Bologna, e con una donazione, che la chiamano donazione di un minimo di qualche euro, si può scaricare e vedere sul proprio computer.
Quindi in attesa della tua nuova impresa fluviale uno può documentarsi su questo, però posso garantire che è un documentario veramente sorprendente, che ci fa anche molto riflettere su quanto poco noi sappiamo.
Grazie, Alberto.
Di questi fiumi che sono fondamentali. Ciao.
Grazie,
Alberto.
Ciao.
Temo
ciao,
che
ciao.
Ci sia un vincitore.
E allora lo intercetto subito. Chi sei, amato vincitore?
Hai
tirato giù.
È amato ma
non abbastanza.
Amor che fugge questo.
Allora, incominciamo a dire che il podcast del cinema alla radio, il grande Leboschi, e c'è adesso il vincitore, però c'è di nuovo. Pronto, vincitore?
Buonasera, sono qui.
E come ti chiami, da dove chiami?
sono Davide e chiamo da Imola perché Raffaella Carrà è bolognese.
Allora sì, lei è quella che diventerà famosa, l'interprete principale che canta bene, ovviamente Frank Sinatra, si scava una galleria, gli inglesi e gli americani non si amano, e il film è?
Il colonnello von Ryan.
Di Mark Robson, esattamente. C'era scritto per la prima volta sullo schermo Raffaella Carrà, ha già fatto una ventina di film, ma insomma va bene lo stesso.
Su quello schermo.
Salutaci Imola, nevica ancora?
No, non nevica più per fortuna.
Bene, già qualcosa. Ciao, arrivederci, continua ad ascoltarci.
Allora, la trasmissione da chi è stata fatta? È stata fatta da...
Solo tu lo sai.
Solo io lo so. Francesca Levi e Maddalena Gnisci, che sono le nostre curatrici, Daniele Di Noia, il nostro tecnico, Massimiliano Bonomo, Erika Favaro, Giuseppe Sanzona.
Ciao, Giuseppe. Ciao.
Luca Zingaretti, Alberto Sacchero e soprattutto da Steve, che è l'Alberto Sacchero della bicicletta.
Mentre Alessandro Boschi si muove solamente con un SUV bianco, questa è la sua
sì,
caratteristica, un inquinatore totale. Allora, tutto questo fa sì che Hollywood Party finisca, ma adesso c'è Radio 3 Suite e c'è un Bossini in gran forma che sta per deliziarvi.
A domani.